Come hai detto che si
chiama?
Radio.
Come hai detto che si chiama?
Radio.
Come hai detto che si chiama?
Radio.
Come hai detto che si chiama?
Come hai detto che si chiama?
Come?
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 Come hai detto che si chiama?
Radio Smart.
Incontro con.
Ciao da Valerio
e Francesco.
In questa puntata di Incontro con ci troviamo allo studio Itte a Cagliari.
Siamo qui per intervistare un artista che abbiamo conosciuto qualche mese fa in occasione della rassegna artistica Muros de Arte all'ex manifattura tabacchi di Cagliari.
L'artista in questione si occupa di illustrazioni ad acquerello e animazione in 2D. Ha partecipato anche ai cortometraggi animati Il mio cane si chiama Vento e Strollica, entrambi diretti da Peter Marcias, che hanno partecipato pure al Gifoni Film Festival e al Cannes Short Corner Market e alla Festa del Cinema di Roma. Dal 2022 collabora come produttore creativo al NAS, Nuova Animazione in Sardegna, un progetto di laboratorio formativo sull'animazione della Fondazione Sardegna Film Commission.
Diamo quindi il benvenuto a Riccardo Azzeni. Grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie mille, sono molto contento di essere qui.
Come hai cominciato a disegnare?
Io ho iniziato a disegnare quando ero molto piccolo, quando ero bambino, e credo che sia una cosa abbastanza comune fra le persone molto giovani di esplorare tante forme di espressione. Una di queste è il disegno. Poi succede che si va a scuola, per cui questa cosa molto spesso viene anche richiesta nell'ambito scolastico, cioè c'è l'ora in cui si fa un disegno. E poi una cosa che succede è che alcune persone interrompono questo rapporto con questa forma di espressione e altre persone invece la trovano una cosa che un po' risuona in sé, cioè la trovano forse un modo che permette loro di dire qualcosa, semplicemente lo trovano divertente. Però succede che alcune persone portano avanti negli anni questa cosa, ma immagino che succede in maniera molto spontanea. Io sono una di queste persone che hanno iniziato da bambine, che poi insomma alle scuole medie, alle scuole superiori non hanno mai interrotto il rapporto con il disegno, e a un certo punto, arrivato alle scuole superiori, ho proprio capito che era una cosa importante per la mia vita a disegnare. E poi è successa una cosa che ha cambiato anche un pochettino il mio rapporto con il disegno, ovvero che quando ero al liceo avevo portato i miei disegni, i miei fumetti fatti a casa, che non avevano lettrici e lettori, ad un gruppo di persone che avevano una fanzine di fumetti. Che cos'è una fanzine? È tipo una rivista di fumetti, però creata spontaneamente da un gruppo di persone che hanno magari questa passione per i fumetti. E io, siccome erano delle persone che facevano questa fanzine a Cagliari, si chiamava Gruppo Misto, la fanzine, avevo portato le mie pagine di fumetto per conoscere queste persone e chissà, magari un giorno poter fare fumetti con loro. E questa cosa era andata a buon fine, nel senso che gli erano piaciuti i miei disegni, anche se insomma erano i disegni di una persona molto giovane che ancora non era diventata una professionista nel settore. Però che cosa era successo? Era successo che io alle scuole superiori avevo iniziato un po' a fare fumetti che dovevano avere un obiettivo, cioè dovevano essere pubblicati su questa rivista. Questa cosa mi ha un po' insegnato molto presto che cosa vuol dire fare del disegno un lavoro, perché c'erano delle consegne, dovevo far vedere i miei disegni a qualcun altro, non erano dei disegni che io facevo vedere solo ai miei amici e ai miei genitori e la cosa finiva lì. Erano delle persone che facevano una valutazione un pochettino del mio lavoro, cioè questa cosa la possiamo stampare oppure no, questa non possiamo stamparla. E poi soprattutto c'era un'altra cosa molto interessante, che noi dovevamo promuovere la rivista all'aperto, cioè ad un pubblico, per cercare di vendere qualche copia. Quindi ad esempio andavamo nei centri commerciali a disegnare e allo stesso tempo a far conoscere la rivista. Questo è stato un altro livello di sfida, nel senso che io ero ancora una persona molto giovane e dovevo disegnare sul momento quello che la gente mi chiedeva, e soprattutto ero esposto al parere delle persone. Cioè le persone in maniera anche un po' brutale dicevano: no, questo disegno fa schifo, no, questo non mi piace, no, questo lo faccio meglio io. Per cui è stata una palestra certe volte un po' dura, perché sai, quando hai 16 o 17 anni, sei una persona un po' timida, fai un disegno così all'improvviso, non nella sicurezza della tua cameretta, ma appunto in un centro commerciale, la gente lo vede, lo strappa, oppure dice: no, guarda, te lo lascio perché non mi piace. Insomma, è stata una palestra intensa, però mi ha insegnato molto, e da lì farne un lavoro è stato un pochettino un passaggio nel quale già ero un pochettino abituato, ecco, per così dire.
Quale stile utilizzi solitamente?
Allora, la domanda sullo stile è molto complessa, anche perché forse bisogna anche un po' capire che cosa vuol dire lo stile di disegno. Io posso, ecco, raccontare come ho sviluppato lo stile che ho e un po' tutto il percorso che ho fatto prima di arrivare a questo stile. Allora, io mi ricordo che una delle cose che mi piaceva di più quando ero piccolo era il Topolino, che è una rivista fondamentale nell'editoria italiana. È stata per decenni e decenni una palestra di lettura per tutte le italiane e gli italiani, e per chi era appassionato di disegno era proprio un confronto con un fumetto di altissimo livello in una rivista nella quale hanno lavorato alcuni degli illustratori e delle illustratrici più bravi che ci sono in Italia. Ovviamente lo stile del Topolino è uno stile umoristico, anzi in realtà è proprio nello specifico umoristico disneyano, naturalmente. E io quando ero piccolo compravo il Topolino e sognavo che ogni settimana uscissero le storie disegnate da uno dei disegnatori veramente più grandi che ci sono in Italia, che si chiama Giorgio Cavazzano, un autore che io amavo alla follia da bambino e che, ecco, veramente ha proprio formato il mio modo di disegnare. Io da piccolo passavo proprio i giorni a fare i personaggi Disney, Topolino, Paperino, Zio Paperone, esattamente come li disegnava lui, senza riuscirci, perché è un maestro incredibile. Ecco, però il suo approccio umoristico ha veramente influenzato il mio modo di vedere il disegno in generale. Da quello poi, quando sono diventato più grande, ho cercato anche di fare delle cose un po' in stile realistico, ho studiato un po' l'anatomia, ho cercato appunto di rappresentare il mondo un po' come lo vediamo nella realtà, anche se quando disegniamo trasformiamo sempre le cose. E poi che cosa è successo? È successo che, come raccontavo prima, un po' disegnando per la rivista di cui vi ho parlato, un po' in generale avendo sviluppato un po' una passione per il disegnare all'aperto, disegnare le persone che vedevo in autobus o fermi al bar, è successo che appunto mi sono un pochettino abituato a disegnare non stando a casa e avendo a disposizione tutti gli strumenti che si possono desiderare, ma portandomene una piccola selezione dietro nello zaino e quindi dovendo lavorare per forza di cose con un numero limitato di strumenti. Questa cosa ha un pochettino imposto anche un approccio allo stile un po' più rapido, più sintetico. Ecco, io credo che questo abbia giocato un ruolo molto importante nello sviluppare lo stile che ho adesso, perché un po' la necessità che nasceva dal fatto che disegnavo all'aperto e quindi non potevo metterci 8 ore a fare un disegno, né potevo avere a disposizione tutte le matite, tutti i pennelli, tutti gli acquerelli che volevo, ma appunto solo un numero ristretto di questi strumenti, mi ha un po' costretto a fare le cose riducendo il numero di segni che facevo nel foglio, dovendo cogliere l'aspetto di una persona ad esempio in una maniera rapida. E poi però mi sono accorto che questa, che era un'esigenza che nasceva dal fatto che stavo facendo una cosa specifica disegnando all'aperto, in realtà aveva un valore in sé, cioè che trovare un modo per sintetizzare le cose, per dire la stessa cosa con meno segni, in realtà è uno strumento, è un linguaggio che è affascinante di per sé, perché ti costringe a fare delle scelte, ti costringe ad esplorare un pochettino i limiti e poi forse soprattutto alla fine ti porta a mettere sul foglio la tua visione del mondo, perché per me il disegno è un po' questo, è come ogni persona vede la realtà, come vede le persone, come vede gli alberi, come vede le forme in generale. E quindi niente, insomma, il mio modo di vedere il mondo deriva molto da quelle piccole esigenze che nascevano appunto da questa passione che avevo per il disegno all'aperto.
Ci sono artisti che ti piacciono particolarmente?
Oddio, è sempre molto difficile rispondere a questa domanda, perché da un lato vengono in mente tanti nomi, dall'altra proprio al momento giusto quando te lo chiedono non sai mai che cosa dire. Però in realtà ho citato un autore che mi è sempre piaciuto molto per il suo stile di disegno, ovvero Giorgio Cavazzano, che ha proprio mi ha dato proprio l'impostazione per quel che riguarda lo stile umoristico. Giorgio Cavazzano ha uno stile che rimanda molto alla scuola europea, francese, franco-belga si chiama, del fumetto. Ad esempio quella tradizione di fumetti da cui viene Asterix, un fumetto che è proprio un pilastro del fumetto umoristico. Però ad esempio, se devo pensare, ampliando un pochettino il tema, io ho sempre adorato Schultz, l'autore di Peanuts, Snoopy, che insomma è uno dei suoi personaggi più famosi, e essendo una persona che lavora con gli acquerelli, ho sempre guardato con grande fascinazione un autore sardo che è Igort, un autore bravissimo che ha lavorato anche in Giappone e che insomma lui è un autore veramente molto molto profondo, sia per come affronta il disegno che per le storie che racconta, e poi la sua esperienza in Giappone diciamo che aggiunge fascino alla sua figura. Poi in realtà devo essere onesto, io non sono mai stato una persona che no, siccome faccio illustrazione allora mi concentro sui disegnatori. Per me fare illustrazione o fare fumetti è un linguaggio che è indissolubilmente legato ad altri linguaggi, al cinema, al teatro, alla danza, per cui non lo so, mi vengono in mente Chiara Bersani come performer, perché comunque il fumetto prevede anche uno studio dei corpi, per cui devi sapere come si muovono i corpi, quindi tutto quello che è movimento, e quindi ad esempio anche il cinema che immagine il movimento, per me è fondamentale, per cui ecco, per me è sempre importante che le forme espressive dialoghino una con l'altra. Cioè, se ti piace il fumetto e vuoi imparare a fare i fumetti, secondo me è importante andare al cinema ad esempio, appunto andare a teatro, andare a vedere spettacoli di danza, oppure i fumetti sono delle storie, la narrativa è fondamentale, cioè leggere i romanzi, cioè ampliare il più possibile, poi fare proprie quelle storie e raccontarle nel linguaggio che si decide di usare.
Qual è il quadro a cui sei più affezionato?
Oddio, questa è una domanda veramente molto, cioè nel senso che mi sembra strano fare una valutazione del mio lavoro, nel senso, anche perché insomma solitamente non penso all'esito che può avere su di me, è sempre un modo per condividere qualcosa con persone che non sono io. E allora il punto è questo: quando si realizza un lavoro, che sia per sé o per un cliente o per un evento, si cercano di pensare al quello che vuoi raccontare, pensare ad un modo estetico, cioè a delle forme, a dei colori, e poi lo si deve mettere sul foglio, perlomeno insomma questo è il mio lavoro come illustratore ad esempio. Ovviamente c'è una grande differenza fra l'idea che abbiamo in testa e quello che esce sul foglio, che si confronta con la pratica, il vedere come sta andando man mano che passano le ore, il lavoro. Per cui se devo pensare alle volte in cui io avevo un'idea e poi dovevo cioè poi qual è stato l'esito sul foglio, così oddio veramente mi sembra difficile pensare ad una cosa. Posso rispondere in questo modo alla domanda: c'è sicuramente un ambito nel quale mi piace molto mettere a disposizione il mio lavoro. A Cagliari c'è un'associazione che si occupa della tutela dei diritti LGBT, che è l'associazione ARC. Insomma, io mi sento sempre molto fortunato ogni volta che vengo contattato dall'associazione per fare dei lavori, per cui diciamo che quando devo fare delle illustrazioni per eventi di autofinanziamento, per la realizzazione del Pride, diciamo che io lì mi sento sempre molto a casa, mi sembra che appunto il mio lavoro possa avere un po' di senso. Bisogna ricordare che il lavoro di illustratore è uno dei lavori più inutili del mondo, non lo dico per svalutarlo, forse tante cose belle della vita sono inutili, tipo andare al cinema, se non ci andiamo mai non è che a un certo punto cadiamo a terra morti, si può vivere serenamente senza andare mai una volta al cinema, però andare al cinema è bello, quindi appunto molte cose inutili della vita sono le cose che poi ci rimangono più impresse. E quindi ecco, mi sembra che quando si realizza un'illustrazione che ha anche un esito, chiamiamolo politico, o perlomeno insomma quando ci si mette in campo per una causa, quindi come ho raccontato per l'associazione ARC, o insomma purtroppo da un anno a questa parte ancora di più per la questione palestinese, ecco, mi sembra che sia anche un modo per prendere il proprio lavoro e dargli un po' di senso in più, per cui ecco forse lì in quei momenti mi sembra di fare una cosa che abbia un minimo di valore.
Com'è nato lo studio Itte?
Lo studio Itte nasce ufficialmente quest'anno, nel 2024, più o meno in primavera, però diciamo noi come gruppo di persone ci siamo conosciuti qualche anno fa attorno ad un progetto, nello specifico il progetto di un lungometraggio di animazione, cioè un film a cartoni animati. Questo progetto si chiama Un viaggio a Teulada ed è una produzione, una coproduzione internazionale italo-francese, ma con una storia che è proprio una storia del territorio sardo. È la storia di una giovane ragazza assunta che negli anni 50 è un adolescente e abita nel sud Sardegna, appunto vicino a Teulada, precisamente in un villaggio che si chiamava Foggi. A un certo punto attorno a casa sua iniziano a spuntare tanti militari. Siamo all'indomani della seconda guerra mondiale, appunto negli anni 50. La prima cosa a cui pensa la popolazione è che sia tornata la guerra. In realtà quei militari sono lì non per fare la guerra, ma per costruire quella che diventerà la più grande base militare NATO d'Europa, che è la base che è attualmente nel territorio di Teulada. Quindi questa è una storia di persone che vedono il loro territorio invaso senza aver nessun preavviso, una storia di personaggi che diventeranno esuli. Quindi noi come gruppo ci siamo conosciuti perché io sono il direttore artistico del film e si è formato un team di lavoro su questo progetto, e io e le altre persone di Studio IT che oltre a me attualmente stanno lavorando a un viaggio a Teulada, Chiara Lamieri, che si occupa dei background, ovvero degli sfondi del film. Quindi lei è la persona che si occupa di disegnare tutti i paesaggi, le case, tutto quello che appunto non sono i personaggi del film, e lei quindi stabilisce lo stile in ogni inquadratura di tutto quello che è lo sfondo nel nostro film. E poi Barbara Pirisi, che fa un lavoro molto tecnico, forse un pochettino più difficile da capire, però sostanzialmente al giorno d'oggi quando si lavora ad un film di animazione, oltre che disegnare i personaggi fotogramma per fotogramma e animarli quindi in maniera tradizionale, come diciamo noi, Barbara si occupa di un altro aspetto dell'animazione, ovvero lei realizza un'armatura digitale che viene costruita attorno ai personaggi e che permette poi agli animatori di muoverli senza dover disegnare i personaggi fotogramma per fotogramma. Questa armatura digitale si chiama, con un termine inglese perché l'inglese è la lingua più utilizzata nell'animazione, rig, e lei si occupa proprio di questa componente tecnica.
Cosa ne pensi dell'avvento dell'intelligenza artificiale? Per voi artisti è più una minaccia o un'opportunità?
Allora, il tema è veramente molto controverso, nel senso che credo che ci sia una grande divisione da questo punto di vista. Molte mie colleghi sono molto preoccupati per l'avvento di questa nuova tecnologia. Personalmente io ho una serie di... cioè ci sono una serie di questioni. La cosa che io trovo problematica è che questo strumento realizza delle immagini perché c'è stato un enorme vuoto normativo, cioè sostanzialmente non c'era nessuna legge che lo regolamentasse, e grazie a questo buco legislativo ha potuto incamerare tantissime informazioni, mentre noi professionisti dobbiamo rispettare delle leggi, non possiamo fare con il nostro lavoro quello che vogliamo, per cui questo mi è sembrato un gioco molto scorretto. Detto questo, le tecnologie ormai sono dilaganti, per cui dobbiamo trovare un modo per conviverci. Io non penso che una persona che crea storie e ha dell'inventiva debba preoccuparsi di questo strumento, però c'è una questione che alcune persone che lavorano nel mondo dell'illustrazione vogliono raccontare le loro storie, vogliono essere autrici o autori e hanno il diritto di farlo, e secondo me queste persone sono un pochettino più al sicuro. Però è anche onesto che nel nostro settore ci siano delle persone che vogliono essere dei professionisti e delle professioniste oneste che non creano storie nuove. C'è poi un'altra questione, ovvero nel nostro settore ci sono delle persone che vogliono essere, chiamiamole, autrici e autori, cioè vogliono creare delle storie personali con uno stile molto personale. Ecco, secondo me queste persone sono un pochettino più al sicuro, per quel che possiamo prevedere in realtà, dalla minaccia di essere sostituiti dall'intelligenza artificiale. Ci sono invece tutta una serie di persone che però non hanno questa velleità, che vogliono essere delle oneste professioniste e professionisti nel settore dell'illustrazione senza avere particolari velleità di autrici. Queste persone secondo me rischiano molto di perdere alcuni spazi di lavoro, e questo lo trovo, ecco, forse non troppo bello, perché è giusto che nel nostro settore ci sia spazio per tutte e per tutti. Quindi credo che dovremo un pochettino stare a vedere che cosa succederà, ma sicuramente è sempre bene regolamentare gli strumenti.
Grazie per la disponibilità, in bocca al lupo per i tuoi progetti.
Grazie mille, è stato molto bello conoscervi e parlare con voi.
Siamo tornati in studio per la conclusione. Oggi all'interno della rubrica Incontro con abbiamo intervistato l'illustratore Riccardo Azzeni per parlare di disegno, pittura e del suo lavoro nel mondo dell'arte.
Se questo podcast ti è piaciuto, condividilo tra i tuoi amici e invitali a seguirci e commentare su Instagram digitando Radio Smart Effis. Da Valerio
e Francesco
per oggi è tutto. Vi aspettiamo online per un nuovo episodio.
Ciao!
Come hai detto che si chiama?
Come hai detto che si chiama?
Radio! Come hai detto che si chiama?
Radio!
Come hai detto che si chiama?
Radio!
Come hai detto che si chiama?
Come?
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 Come
hai detto che si chiama?
Radio Smart!
Incontro con...